ti racconti anche l'emozione di quel bacio finale che abbiamo visto in TV?
Ogni cosa si muove per amore, e lo sport è amore, le amicizie sono amore, la famiglia è amore, partner sono amore, l'amore muove ogni cosa.
C'è tanto amore quindi in quest'oro.
Fede, amore e perseveranza.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta.
L'uomo che sale solo sotto il sole e porta tutta l'ansia di volare. È un flash senza bisogno di parole, nuovo e antico come il sole e il mare. Acroco e girasole nelle aiuole, sparisce ad un tornante e poi riappare. L'uomo così ferito dalla vita è come un cane addenta la salita. A testa nuda l'uomo che va via ispirerebbe Icaro e Cervantes. Sereni Alfonso Gatto Marinetti, ardente il cavaliere errante, e forza pura sogno e fantasia, lancinante piacere estremo strazio, uomo martello insieme uomo incudine, milioni persone solitudine. Pantarei, tutto scorre, panta corre, arando a larghi colpi la montagna, saltando tra i pinnacoli e le gole, sotto un cielo che brucia o che bagna. È un grido dal più alto della torre, parte dai Pirenei per la Romagna. Cane tra i cani, fiuto sul cammino. Ecco, ora si toglie il berrettino. E vai pugnetto d'ossa cardellino. Pantadattilo fossilo pirata, oltre l'ala del mare sul cuscino, ti veglierà una stella innamorata.
Allora, mentre dal canottaggio olimpico arriva un altro argento, l'appuntamento con le medaglie del ciclismo su strada è domani alle 11 al Trocadero, lo pronuncio così alla spagnola. Beh, il maestro Claudio Sanfilippo, che mi onora della sua amicizia e che qualche volta riesce a passare di qui. Buongiorno maestro.
Buongiorno. Ciao, Carlo, che piacere.
C'è anche Giovanni Capuano qui.
Eccomi
vicino a voi.
A fare il conteggio delle medaglie insieme a te.
Sì, sì, il conteggio delle medaglie che per fortuna il Tassametro corre.
Sì, tra l'altro corre da 27 giorni olimpici consecutivi e noi sappiamo già che se scavalliamo domani il 28esimo ci sarà anche il 29esimo, perché domenica ci sarà la finale del doppio femminile, che è storica per Rani e Paolini, perché da 100 anni l'Italia non vinceva una medaglia nel tennis, dalla De Morpurgo, e quindi diciamo domenica una medaglia l'abbiamo, dobbiamo tenere duro domani per proseguire col tassametro.
Io ho una discreta fiducia anche su Musetti, non so perché. Allora, Leo Turrini, buongiorno.
Buongiorno, io sono in coda qui a Parigi, tra Parigi e Saint-Denis.
E perché?
Perché è iniziata l'atletica leggera, sì. Stasera abbiamo, a proposito di potenziali medaglie, le qualificazioni del peso maschile, dove c'è il nostro gigante Fabbri, che domani sarà uno dei favoriti. Però io vi devo raccontare quello che è accaduto ieri. Intanto ringrazio l'artista, faccio solo un inciso: Pantani ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 alla prova su strada e venne trattato come un criminale, perché si era permesso di dire che, avendo vinto due tappe in quel tour del 2000, aveva diritto alla maglia azzurra, e ci fu chi fece di tutto per impedirgli di potersi presentare al via della gara olimpica, che fu poi vinta da Ulrich, tanto sì, per capire quali erano i personaggi dell'epoca. E io ho un ricordo, devo dire, tristissimo di quella giornata, perché ero là al circuito in Australia e si avvertiva la sofferenza di Marco per tutta la cattiveria che lo circondava e che minacciava di travolgerlo, come poi accadde veramente.
Quindi...
E mi fermo qui perché dovrei riaprire delle pagine molto dolorose anche per la mia, la nostra professione.
Chiamala pure fare. Ferite. Chiamale pure
lei
ferite.
Lei fa bene, maestro. Ma... Lei fa
io
bene,
però,
maestro.
Però invece volevo raccontare ieri, ragazzi, ma dopo che ci eravamo sentiti, ma è successo qualcosa di incredibile. Posso dirvelo? Allora, flop della marcia, no?
Sì.
Sia Stano che Antonella Palmisano, i campioni uscenti di Toga, immediatamente tra tutta la stampa italiana di sinistra sì, si sparge la voce: è arrivata Giorgia Meloni, e lei che porta sfiga. Quindi un'atmosfera di panico totale.
Al che
la Premier viene trasportata di peso alla partita di pallavolo delle Azzurre, c'ero anch'io, no? L'Italia di Velasco contro l'Olanda. Velasco, mio vecchio amico, avvisato da me con un WhatsApp, cosa fa? Tiene in panchina Paolo Egonu,
certo.
Perché gli ho detto: Giulio, guarda qui la situazione, no? Ma e lì eravamo ancora tutti, sai, no? Che disastro, il flop della marcia, l'Egonu è malato, cioè, a un certo punto pam pam, in pochi minuti arrivano lì a Palazzo del Pallo le notizie che abbiamo vinto nella canoa e abbiamo vinto nel judo, per cui Giorgia Meloni ci scapicolla al judo, dove c'è anche Albano,
certo,
che canta felicità.
Dopo te lo faccio sentire.
In questo delirio totale, no? Con tutta la menata, il pugile, l'algerina, non si capisce, la rava, i cromosomi XY, la nostra meravigliosa judoka di Brescia che vince, si era dichiarata gay, aveva fatto outing alla vigilia delle bravissima, formidabile, ma devo dire io la adoro, e va a baciare in bocca giustamente
la sua compagna
sotto gli occhi del primo ministro italiano. Io a quel punto veramente ho detto: io sono morto un'altra volta perché sto vedendo delle cose, ma in pochissime ore. Ma che meraviglia!
Uno straordinario cortocircuito
neanche il generale Vannacci ancora, non è ancora arrivato il generale Vannacci.
Aspetta,
ne abbiamo sentito una bellissima, perché questa canzone che ha cantato il Claudio Sanfilippo è questo testo, per chi non lo sapesse, è di Gianni Mura. Stamattina parlavo del tuo arrivo qui, no, con il mio amico Pier Augusto Staggi, dicendogli questa cosa, cioè inizia il ciclismo, c'è questo pezzo che è appena uscito, e lui a momenti mi sviene al telefono. Staggi, buongiorno.
Ciao Carlo.
Ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, questa poesia di Gianni Mura, che si intitola Pantadattilo, da cui musicata poi da Claudio Sanfilippo, qual è la storia?
La storia è molto semplice, ci riporta chiaramente a luglio del 1998, quando Marco vinse quel tormentato, perché la vita di Marco, anche sportiva, è stata estremamente tormentata. Ci ricordiamo tutti quel tour, ha rischiato addirittura di non arrivare a Parigi. E Jean-Marie Leblanc ha implorato Marco Pantani di raggiungere Parigi. E come scrisse più e più volte Gianni Mura, anche nella poesia Pantadattilo, Leblanc avrebbe dovuto fare un monumento a Marco Pantani, perché quel tour riuscì ad arrivare al traguardo. Detto questo, Proprio in occasione di quel trionfo bellissimo, mi onoravo dell'amicizia di Gianni, diciamo che faccio parte di quella ristretta o grande comunità dei senza mura. Gianni mi regalò su un foglio, scrisse di getto una poesia piuttosto lunga che nel giorno della sua morte, tra l'altro, Beppe Smorto, il capo dello sport di Repubblica, mi chiese di poter ripubblicare, perché lui me la regalò. Fu un regalo di Gianni per onorare Marco, e fu pubblicato sul numero di settembre del 1998 dal titolo appunto Pattadattilo, che è una poesia piuttosto lunga, ma che iniziava così: e vai pugnetto d'ossa cardellino, con bandana stretto la pelata che luccica nel sole del mattino, non appena la strada si è drizzata, fragile come un vaso di Lalique, duro come il granito, Pantastic.
E questo Filippo, è solo il primo verso.
E Claudio Sanfilippo si è svegliato una notte in cui non riusciva a dormire, intanto, ha preso la chitarra.
Sì, intanto saluto Staggi, che non conosco personalmente, ma mi fa piacere conoscerlo, perché
Fa piacere anche a me. Ho già sentito una decina di volte la tua canzone, che non sapevo che tu avessi realizzato, ma quando veramente Carlo mi ha detto guarda che c'è una nuova canzone, valla a sentire, e devo dire che veramente, guarda, hai fatto un grande lavoro, complimenti, bellissima. E
ti ringrazio.
Mi ha fatto venire il magone, veramente il magone, perché racchiude due affetti, due grandi affetti, Marco Pantani e Gianni Mura.
Ti ringrazio. Io questa canzone l'ho scritta perché tre anni fa, un anno dopo la scomparsa di Gianni, sono stato invitato insieme a Gigi Garanzini, Claudio Rinaldi, Ricky Gianco e Vittorio Testa a ricordare Gianni a Salso Maggiore, e alla fine di questo incontro io avevo portato con me la chitarra. Io e Gianni ci conosciamo da quasi 30 anni, insomma, personalmente, e Vittorio Testa tira fuori un foglio e legge questo poemetto, che è questo appunto che è stato pubblicato da voi in rete, e restiamo tutti basiti, perché è una poesia strepitosa e nessuno di noi se la ricordava. E a un certo punto, rivolgendosi a me, a Ricky Gianco, Vittorio Testa dice: ma è incredibile che nessun musicista abbia mai avuto così il guizzo di metterla in musica. E questa roba qua mi è rimasta nell'orecchio per un 3 anni appunto, fino a qualche giorno fa, quando in una notte insonne pensavo al tour e al fatto che io, insomma, dopo Pantani mi sono disamorato un po', devo dire, di quello sport meraviglioso che ho seguito tantissimo fino a un po' di anni fa. E sono andato, ho detto ciao, fa vedere se riesco a recuperarla, e sono andato nel sito di Tutto Bici Web, l'ho trovata, e da lì in pochi minuti è nato tutto. È stata veramente una cosa fulminante, ispirata, e io sono molto contento, perché per me Gianni è stato un uomo molto importante per tante ragioni, e mi manca, e ci manca molto.
Allora, intanto speriamo di per tornare alle Olimpiadi, l'ultimo che vinse, speriamo sia ben augurante, perché domani c'è il ciclismo su strada, l'ultimo che vinse c'ero, Atene 2004, Bettini. Da allora siamo non solo i senza mura, ma anche i senza medaglie alle Olimpiadi. Ce la facciamo, Turrini, Staggi, Capuano, in questo ordine, Turrini.
Sì, sono qui, cosa sta succedendo? No. Perché parlate di poesia, altissima, io non sono all'altezza di questo.
No, e infatti ti attiro su un terreno più prosaico, siamo senza medaglie da Atene.
C'era Staggi che usava un linguaggio che ricordava Montale, hai capito? ma allora, per quello che ho capito, io la prova su strada di ciclismo all'Olimpiade è molto molto particolare, perché non è possibile schierare delle squadre nazionali numerose.
Certo.
Quindi evidentemente è una corsa sicuramente molto molto aperta. Non so dire, so che noi italiani non vinciamo appunto da 20 anni, così a occhio non tocchiamo palla neanche stavolta.
Beh, guarda, a me Staggi settimana scorsa ha detto che non è cosa, ma ce lo facciamo dire da lui. Facciamo prima.
Poi
io mi fido.
Poi faccio cantare un bel De Profundis dal maestro San Filippo, siamo a posto.
Diciamo così che io sono solito dire una banalità elevata, che nel momento in cui si decide di fare una gara vuol dire che ogni risultato è ancora possibile. Quindi, ragazzi, cosa volete che vi dica? È chiaro che se andiamo ad analizzare il nostro terzetto guidato da Alberto Bettiol, che è l'atleta più internazionale di livello che abbiamo, con tutto il rispetto per Luca Mozzato ed Elia Viviani, che pensa in realtà già alla pista, Alberto Bettiol deve veramente avere la giornata della vita, incontrare veramente una congiunzione astrale pazzesca. Perché? Perché Remo Evenepoel c'ha un altro passo, perché Mathieu van der Poel c'ha un altro passo, perché Wout van Aert c'ha un altro passo, perché Mad Pedersen c'ha un altro passo, e poi dico
che sono
anche
tanti,
un nome
di
un ragazzo, sono tanti. Cioè, addirittura vi dico anche un corridore eritreo, così ci sotterriamo da soli. Però un corridore eritreo bravissimo, che secondo me farà molto bene, potrebbe essere la grande sorpresa dell'Olimpiade targata ciclismo, che è Girmay, Biniam Girmay, che ha già battuto una serie di record pazzesche, ha vinto il Tour tre tappe e per la prima volta ha portato un paese africano sul podio del Tour de France con la maglia verde.
Cosa le dico? Le dico che alle Olimpiadi di Los Angeles stanno studiando una bellissima corsa in bici, quindi ci risentiamo tra 4 anni, ecco il senso è questo.
Molto, molto bene.
Sarà bellissimo trovarci a Los Angeles tra 4 anni e magari fare altri discorsi. Vabbè, speriamo di essere smentiti tutti quanti insieme in coro. Ciao Piero Augusto Stagi, grazie.
Ciao Carlo, ciao a tutti.
Ciao. Ovviamente mi tengo il resto della compagnia da Claudio Sanfilippo, che poi ci regala un altro paio di camei. Leo Turini collegato da Parigi, Giovanni Capuano, e vi faccio sentire invece un'altra cosa.
In piedi anche Giovanni Malagò, Giorgia Meloni, Albano.
Albano, 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 Albano. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
Due Shido sull'israeliana, che ora prende anche la terza sanzione. Alice Bellandi conquista la medaglia d'oro.
Felicità, felicità.
Ci siamo incontrate parecchie volte, l'ultima volta io persi la semifinale mondiale con lei e sono sincera, mi lasciò parecchio amaro in gola, e oggi per me era riprendermi quello che avevo lasciato a Doha. Mi è stata definita più volte come un peso, per me questa medaglia è un grande sollievo.
Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità.
Eccola, Scrax bacia la pedana. Italia, medaglia d'argento nel fioretto femminile a squadre.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa.
L'amarezza c'è, venire qui da numero uno al mondo, un triennio dove abbiamo vinto europei, mondiali, l'obiettivo era quello, ma è una medaglia comunque bellissima, perché come ci ha dimostrato l'individuale, le medaglie non te le regala nessuno, è ovvio che lì per lì c'è il dispiacere di non aver fatto l'assalto migliore.
Come un sorriso che sa di felicità.
Argento per Stefano Oppo e Gabriel Suarez.
Argento.
Per la prima
argento.
Volta nella storia dei pesi leggeri si vince una medaglia d'argento.
Via andare! È oro Giovanni De Gennaro!
Sì!
E Clark è quinto! È medaglia d'oro! Tutti in piedi!
È arrivata la medaglia di bronzo, ero sicuro della medaglia di bronzo, già lì per me era un successo, perché a Tokyo non sono riuscito neanche a entrare in finale e chiudere con l'oro invece è qualcosa di un upgrade, diciamo, quindi va bene così. E felice, felice, felice. E...
Allora, l'amico Maurizio Crosetti oggi ricorda su Repubblica come Snoop Dogg ha un personale rollatore di cannoni che lo accompagna, mentre Albano preferisce un bicchiere di vino con un panino. Lei chi preferisce, Turrini?
Io devo fare un'integrazione a quello che state dicendo, perché ecco, voi non siete aspettavo. Mai sulla notizia.
Sta prendendo tempo.
Abbiamo visto Albano partecipare al trionfo dell'azzurra nel judo. Sappiate che alla pallavolo, dove abbiamo due squadre che possono entrambe aspirare alla medaglia d'oro, a ogni punto vincente degli italiani e delle italiane parte sarà perché ti amo dei ricchi e poveri a cannone. Quindi io vivo nella speranza, non dico nel panico, che arrivano i due ricchi e poveri residui quando ci sono le finali di pallavolo e ci facciano sarà perché ti amo lì, hai capito? Live,
noi una combattiamo roba
che
tutto,
cioè, da Céline Dion ai ricchi e poveri, sarebbe il trionfo dell'Olimpiade.
Noi per fortuna abbiamo Claudio Sanfilippo,
Albano e i ricchi e poveri, voi state a un livello altissimo, giustamente,
come al solito, ragazzi,
perché questa, cioè, tutti i convocati è una trasmissione cult, non per caso, hai capito? Ma io invece, che appartengo proprio al proletariato, vi dico, qui ci arrivano i ricchi e poveri per le finali di volley, io non mi trattengo, entro in campo.
Intanto, maestro, mentre lei cazzeggia, noi soffriamo, perché sembrava una un quarto di finale messo in discesa, quello degli spadisti italiani. Invece siamo lì, 33-32, 34-32, e dobbiamo ancora portarla a casa.
Sì, la spada non è la nostra arma maschile, non è la nostra arma migliore in questo momento, in questo periodo storico. Ma tu, Claudio, cosa andresti a vedere alle Olimpiadi? Perché se Albano va al judo, i ricchi e poveri vanno a pallavolo?
Ma guarda, io fin da ragazzino le Olimpiadi le ho seguite tantissimo, ma negli ultimi tempi un po' meno. Ma per me lo sport, le specialità dell'atletica leggera sono quelle che mi...
Ti piace vincere facile?
Ma perché sono le specialità... Adesso tutte sono specialità olimpiche, certo. Però se devo dire quelle che simboleggiano...
La breakdance meno.
La breakdance meno e tanti altri sport meno. Poi ci sono degli sport che sono bellissimi da vedere durante le Olimpiadi, perché di solito non li vedi mai.
Sì.
Ce n'è uno poi in particolare che poi ogni tanto mi è capitato di seguire negli ultimi anni, e che vedo che ne parlano poco un po' tutti, che è la vela, dove noi siamo tra l'altro piuttosto bravini.
Tite Banti ci ha dato un oro.
Però ci sono degli sport che hanno, per esempio la scherma, che è uno sport di grandissima eleganza, è uno sport ipertecnico, quindi vuol dire che gli atleti che arrivano a quel livello sono veramente dei maghi, ed è bello vederlo ogni tanto. Certo, poi tu dici, ci sono talmente tante specialità che vedere tutto.
Ma poi ci sono, insomma, lui si è chiamato fuori, Giovanni si è chiamato fuori dalla breakdance, l'ha detto l'altro giorno.
Sì, ma dal tappeto elastico. So che do un dolore al maestro Turrini, però anche il tappeto elastico.
Cos'è il tappeto elastico?
No. Cos'è il tappeto elastico? È una delle discipline più entusiasmanti che ci siano nel cartellone olimpico.
Ma c'è o no
lui?
C'è o no?
Sì, no, e vorrei ricordarvi come si chiama, perché non mi crede mai nessuno, ma è vero. Il campione che ha scritto la storia del trampolino elastico venne scoperto da un collega bravissimo di Avvenire, Alberto Caprotti, è un cinese che si chiama Dong Dong.
Dong.
Trampolino elastico, cioè i salti. Ma guardate che è vero. Siamo dei livelli, vi devo dire anche questo, perché sapete che io c'ero già a Berlino con il Führer nel 36.
Quando facevano la corsa con i sacchi e il tiro alla fune, che io reintrodurrei.
A Sydney nel 2000, dato che prima parlavamo di judo, arriva un judoka dalle isole Samoa che si chiama Travolta Paperino. Perché la mamma era una fan di John Travolta, giuro, e il padre leggeva solo Paperino, era stato chiamato così e iscritto così ai giochi. Io feci un pezzo
ci stai pigliando per il culo, non è vero?
Ma io vi sfido, andate, adesso si può fare sul web, digitate Travolta Paperino Sydney 2000 e vedrete che questo atleta meraviglioso venuto da un atollo disperso fu uno dei grandi protagonisti dell'Olimpiade. È bellissimo.
No, ma io al di là di tutto, ora ci sono discipline meravigliosi. Ieri sera mi perdevo nel beach volley, che mi piace molto, molto spettacolare, nel basket 3 contro 3. Basket è il mio sport, 3 contro 3 è bellissimo, ma non capisco perché debba essere lì sotto la Tour Eiffel, perché un Place Vendôme, perché
d'accordissimo con te.
Ma sai, sinceramente, ok, aprire ai giovani, ok, nuove discipline, però ci sono discipline che sono bellissime e fantastiche anche da giocare, ma senza bisogno andare alle Olimpiadi a farsi, esatto, a farsi vedere. No, invece c'è un altro tema che approfitto della ancora la presenza di Turrini per approfondire. Io non impazzisco neanche, ora intendiamoci bene, per questa ipertrofia del mistismo. Cioè, per forza bisogna fare tutti gli sport maschile, femminile, maschile e femminile. E questa cosa qui, cioè, a me non è che fa impazzire. Per esempio, sono furibondo con la marcia. Che è sport iconico. Abbiamo la 20 km, la 50 km. Ognuno fa il suo mestiere, perché quelli che fanno la 20 non fanno i 50 e viceversa. Hanno detto la 50 non si fa più. E perché non si fa più? E quelli che fanno la 50 di mestiere gli hanno detto: vabbè, aspetta, ti invento una disciplina di 35 km, che non ha molto senso. Questo perché? Per far correre la mista su 42 km, uomo-donna, uomo-donna, quando la marcia sui 10 km ha anche caratteristiche diverse, perché praticamente corrono. Questo è un'esemplificazione, ma tutta questa questo eccesso di mistismo per comunità, chiamiamolo così, a me non fa impazzire. Giovanni?
Sì, sono abbastanza d'accordo con te. In generale, poi, insomma, c'è un grande tema che negli ultimi anni, ma vale anche per le Olimpiadi invernali, Leo Turrini lo sa meglio, insomma, piano piano sono state inserite una serie di discipline, e poi è ovvio che lo spazio finisce a un certo punto.
Sì.
E quindi per inserire una serie di prove, di sport, di discipline, andare dietro ai giovani con la doppia G, immaginando che insomma il futuro dello sport possa essere la break dance o anche tante cose, è chiaro che vai piano piano ad erodere degli sport o delle competizioni. Cioè, noi abbiamo avuto, se non sbaglio, Leo, l'ultima Olimpiade senza la prova di fioretto a squadre femminile. Adesso, al di là che per noi è una fucina di medaglie, ma no, perché?
Allora,
perché? Per far posto a cosa?
La lotta greco-romana?
C'è un problema, diciamo, di natura organizzativa, nel senso che comunque il Comitato Olimpico Internazionale, più di tot atleti, non vuole siano presenti ai giochi, perché diventa ingestibile da un punto di vista, diciamo così, proprio pratico, no? Però questo, secondo me, è un errore, è andato a spese appunto di discipline iconiche, classiche, certo. Giustissima la citazione. Ogni Olimpiade, un'arma, chiamiamola così, della scherma, non ha la prova squadra, rotazione, no? Perché poi sono aumentati gli sport, mentre l'altro discorso, quello che hanno cominciato il nuoto e l'atletica, lo fanno anche i mondiali, che fanno le staffette miste, come si dice, sì, no? Due uomini, due donne. Lì è l'applicazione di un principio, come si dice, l'integrazione, tutto il resto. Io lo trovo francamente non particolarmente interessante, perché magari ci può essere una nazione che ha due ragazze che sono, esatto, fortissime, faccio per dire, nel nuoto, e due maschi no, e allora diventa,
ma poi per, mi c'è il paese che ne ha quattro, la Cecoslovacchia ci ha fatto la barba nella spada,
un po' una forzatura, però volevo aggiungere che questa cosa del misto verrà fatta anche nel trampolino elastico, dove il mitico Dong Dong gareggerà insieme alla cinese Bang Bang, che sarà la sua compagna di squadra per una medaglia d'oro strasicura.
Dove, comunque,
Dong Dong e Bang Bang.
Né Dong Dong né Travolta Paperino possono battere il mio nuovo idolo olimpico, che è indiscutibilmente Yusuf Didek.
Straordinario.
Cioè, lui è l'idolo di questa Olimpiade.
Voi parlate di tutto per non parlare della spada. Beh, eravamo avanti di 8 stoccate, abbiamo perso di 7. Tale Jurka, che il maestro Turrini conosce perché faceva l'elementare insieme,
certamente.
Tale Jurka ce ne ha rifilate 26. Cioè, non è stata una gara a squadre Italia-Repubblica Ceca, è stata Italia-Jurka e abbiamo perso.
Ma io ho fatto il liceo linguistico con il nonno di Jurka, non con quello che avete visto per ragioni anagrafiche. Beh, diciamo che questa spedizione italiana della scherma comunque è andata meglio rispetto a Tokyo, dove fu un pianto.
Bene, ma non benissimo.
Perché una medaglia d'oro è arrivata. ci si aspettava di più, perché vabbè, Fioretto maschile si è discusso tantissimo della decisione arbitrale.
Ce l'hanno rubacchiata, dai.
Le ragazze del Fioretto femminile erano numero 2, 3, 4 del ranking globale, quindi almeno la prova squadre ci si sentiva. Poi avete detto bene, una medaglia d'argento non bisogna mai sottovalutarla, ma
ieri
sarebbe stato bellissimo, devo dire, anche per Arianna Arrigo, che è stato portabandiere e tutto, a finire se lo sarebbe meritato.
Invece, se posso rimproverarla, maestro, lei prima mi ha trattato malissimo il quarto posto di Massimo Stano. Lei ne ha parlato di delusione, mi ricordo il termine che ha utilizzato.
No, ho detto che era un clima depresso, quello diciamo di tutto l'ambiente italiano, perché eravamo andati, svegliandoci alle 5:30 della mattina per volontà di Dario Ricci, alla partenza delle gare di marcia con delle grandi aspirazioni. Presentavamo i campioni uscenti, ma Stano è stato commovente. Io ero proprio lì al traguardo, devo dire, gli è mancato un secondo con tutti i problemi che ha avuto. Però spero che anche in questo caso avesse ragione un mio coetaneo, cioè Yogi Berra, giocatore di baseball, quando disse "It's not over until it's over". Non è finita finché non è finita, perché c'è questa staffetta della marcia che fa tanto incavolare gente, che Antonella Palmisano e Stano potrebbero anche disputare insieme il 7 agosto.
Quindi, a me piace così tanto la marcia maschile,
ma in quel caso, maestro, lei sa che qui presente Genta salirà sul carro, dirà medaglia importantissima, pesante, e benvengano le gare miste.
No, pesano tutte uguali, pesano tutte
molto italico.
Tra l'altro, lì tra l'altro in questa staffetta della marcia potremmo anche partire coi favori del pronostico, perché c'è l'ipotesi che facciamo venire i due ricchi e poveri.
Sarà perché
amo lì lungo la Senna mentre marciano i nostri, hai capito?
E quindi vanno veloce, perché almeno finisce presto, questo è il senso.
Se succede, dopo mi mandate poi questo straordinario artista San Filippo che avete lì, che venga a proporci della musica un pochino più di qualità, festeggiamenti finali.
Ma io sono pronto, basta chiamare.
Allora arriva.
Ce lo riportiamo prima della fine delle Olimpiadi. Ce lo riportiamo qui. Intanto lo spremiamo oggi, subito dopo la borsa ci regalerà qualcos'altro, un altro grande classico. Ciao Leo.
A domani, a presto.
Ciao Leo, ciao. Grazie Leo Turini. Domani magari no, non siamo in onda, torniamo in onda lunedì, Giovanni Capuano, anche lui non ci siamo la domenica, ma torniamo anche lì il 18, giusto?
Il 18 con il ritorno del campionato.
Tanto il milanista San Filippo rimane qui e dopo ci regala un pezzo in tema pallonaro, ma non solo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Cambio corto, limite dell'area, contropiede, catena, c'ho il lancio per il cross. Doppio passo, rima dei poeti, finta tiro, raso terra per un pelo il gol. Stop al volo, zona Cesarini, sganciamento e spinta dei terzini. Collo pieno, calcio di rigore, sforpicciata e palo. Zona mista, squadra corta e pressing, incornata, scivolata e fallo tattico. Punizione contro la barriera, disimpegno per il 10 che è scoppiato un po'. Viva il parroco, campo pesante, pallonetto e dribbling ubriacante. Smarcamento e bolide nel 7, ma il portiere nega. La palla è rotonda, si gioca di prima e di sponda. Rimbalza, si insacca, ti sembra una scia sull'onda. la palla è rotonda, un tocco di tacco che incendia di collo, di piatto, d'esterno, di mezza punta. La melina, l'espulsione ingiusta, arbitro cornuto, si è buttato giù. Palla persa, palla verso il fondo, palla che non entra e non segniamo più. Palla buona, capovolgimento, l'ala destra vola come il vento, mette in mezzo, teso a mezza altezza, non si può sbagliare. La palla è rotonda, si gioca di prima e di sponda, rimbalza, si insacca, ti sembra una scia sull'onda. La palla è rotonda, un tocco di tacco che incendia di collo, di piatto, d'esterno, di collo, di piatto, d'esterno, di collo, di piatto, d'esterno, di mezza punta.
Questa, questa la conosciamo per, da, ormai da, dai mondiali brasiliani.
Esattamente, no? Da 2014, quando Mina la cantò e divenne la sigla dei programmi Rai per i mondiali di Brasile 2014.
Poi, bellissimo sentire questa canzone mentre tu la canti e guardare la scherma dove siamo avanti da, dalla scherma, da tiro con l'arco.
Tiro con l'arco dove siamo davanti rispetto alla Corea, che insomma rappresentava una sfida difficilissima. Abbiamo vinto il primo set, questa è la prova mista, quindi cancelliamo tutto quello che abbiamo detto precedentemente sulle prove miste. Siamo avanti e continuiamo a infilare dei 10. Il problema è che adesso anche i coreani hanno cominciato a infilare 10, sì. E quindi si andrà avanti così.
No, Maurone Nespoli è una furia, ma Rabagliati pure meglio di lui, in, onestamente, la nostra ragazza. Due olimpionici, due medagliati di Tokyo, sai Giovanni?
9 la Corea intanto,
Vedi, ma perché sì, abbiamo due schermi, no? Uno che è leggermente avanti, uno rispetto
avanti, uno dietro,
non so quale guardare. No, perché vedi qui presente
i potenti mezzi messici a disposizione da Gianmarco Ferronato.
Certo. No, l'argomento che ti sta molto a cuore, Giovanni Capuano. Qui presente Maestro San Filippo insieme a Tiziano Marelli, un interista e l'altro milanista, hanno scritto il libro più bello, quantomeno esteticamente più bello, ma anche come contenuti su San Siro. Si chiama Voce a San Siro. La magia dei luoghi è questa, è anche quella di questa Olimpiade che ci ha emozionato. Su, e questo volevo dirti, i luoghi di questa Olimpiade, so che siamo abbastanza d'accordo sul punto, il teatro ha il suo fascino, la sua funzione. A me i luoghi di questa Olimpiade stanno emozionando più di quelli di qualunque altra.
No, guarda, io penso questo. Parigi è una città meravigliosa ed è anche banale dirlo. E questa è un'Olimpiade che io penso, poi insomma ce la facciamo raccontare tutti i giorni da Dario Ricci, da Leo Turrini, è un'Olimpiade che vive dentro il tessuto di quella città meravigliosa. Noi purtroppo progressivamente ci stiamo abituando a Olimpiadi, sarà così anche per Milano Cortina, dove ci sono ampi spazi, dove ci sono spostamenti di ore. Parigi questa cosa qui non ce l'ha, ha un po' forzato per portarsi le prove del nuoto nella Senna, e per carità se ne è discusso tanto, però da questo punto di vista è meravigliosa. La cosa secondo me in cui c'è un po' di esagerazione è che poi si perde di vista che il cuore delle Olimpiadi e dello sport sono gli atleti. Sì. Non è possibile che in tutte le prove che si disputano all'esterno, noi lo abbiamo provato il primo giorno con Pippo Ganna, l'attenzione sia più a questa sorta di carrellata di cartoline di Parigi piuttosto che all'evento. La cronometro maschile è stata quasi invisibile. Cioè, ci siamo persi dei pezzi importanti, decisivi, di una competizione bellissima che assegnava le medaglie per vedere i monumenti di Parigi, che non ha bisogno di questo spottone perché è meraviglioso, però. No, è un discorso di approccio, è un discorso di approccio, perché la bellezza di quel teatro di cui tu parli, che è indiscutibile per sovrasta quanto mi riguarda, arrivato alla fine della prima settimana è diventata un po' ridondante e fastidiosa.
Vedo che Maestro San Filippo è d'accordo.
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché insomma l'Olimpiade non è un turistificio. siccome siamo già piuttosto in quel mondo, siamo arrivati a una, a una situazione dove il turistificio c'è in maniera costante ovunque. Parigi, come diceva giustamente lui, non è che abbia bisogno di tante presentazioni.
No, certo.
Insomma,
certo.
È molto più importante il fuoco sul
cerimonia inaugurale, bellissima, secondo noi bellissima. Poi è vero che non deve sovrastare la cornice, non deve diventare più importante del quadro, questo sì. Dario Ricci, buongiorno, come sta?
Buongiorno ragazzi. Beh, tra l'altro entro proprio nel discorso, perché sono alla stazione di Torsidi, entro dal bacino del canottaggio, perché comunque giustamente il quadro che disegnava Giovanni era assolutamente coincidente con la realtà, ma pure qua comunque ci abbiamo spostamenti intorno alle 2 ore. E poi vabbè, scelta incomprensibile che magari approfondirò nei prossimi giorni, ma un vero peccato è avere il poligono del tiro a 300 km da qui. Quello è stato veramente un peccato, anche perché dà spesso l'occasione di assistere dal vivo a queste competizioni di tiro a segno e tiro a volo, che insomma, vederle dal vivo può anche avvicinare qualche praticante, no? Al di là della TV. Questa del poligono non l'ho capita, ecco, poi magari cerchiamo di spiegarcela, ma perché bisognava farlo per forza a 300 km da qui è una cosa. Quella del canottaggio della canoa, che tra l'altro ci stanno regalando tante soddisfazioni, ci sta come distanza, no? Il paio d'ore, l'ora e mezza che ci si fa,
fai volentieri, anche perché poi spesso torni a casa con una medaglia come oggi, no?
Esattamente, sì, con Oppo e Soares. Tra l'altro Stefano Oppo è abbastanza abituato al cerimoniale, visto che con Ruta aveva conquistato il bronzo a Tokyo, e l'avevamo celebrato, ricordo, a Casa Italia anche con qualche buon bicchiere di mirto che aveva sciolto la lingua un po' a tutti in quella serata divertente. Penso che stasera Super Giù si farà lo stesso. Inarrivabile il duo irlandese McCarthy-Donovan, ce la siamo visti con brutta con i greci, perché doveva essere la Svizzera l'altro doppio peso leggero che doveva chiudere sul podio, invece a sorpresa sono arrivati sotto i greci e l'abbiamo risolta solo al photo finish, anche se poi è un photo finish strano perché ci ha dato un vantaggio di quasi mezzo secondo, quindi era abbastanza netto e evidente il vantaggio, però nel dubbio l'hanno fatto, quindi insomma, quindi sta bella medaglia.
Intanto nel terzo set di questo quarto finale di scherma ci sono i coreani che stanno tirando davvero bene.
Sì, hanno vinto il secondo, quindi siamo diciamo un set pari, e ora serve un 10 per evitare di perdere questo terzo, perché i coreani hanno letteralmente alzato il livello della loro prestazione, e quindi insomma serve rispondere in fretta.
No, non lo prende. 10
che non arriva.
Non arriva, quindi siamo 4-2, quindi 2 set per i coreani, 1 per l'Italia. Allora, stiamo facendo intanto collezione, si vola nel medagliere di legno, perché medaglie di legno nessuno come l'Italia. Oggi Tocci Marsaglia nei tuffi, ieri Alice D'Amato nella ginnastica, dove continua ovviamente a brillare la stella di Simon Biles. Prima del traffico volevo farvi sentire un estratto dalla puntata del podcast americano di Maria Latella, dedicata proprio a Simon Biles, che andrà in onda domani, e questa.
Simone pensa: sono più forte della metà dei ragazzi della mia classe, quindi non azzardatevi a prendermi in giro. Ad aiutarla, le prime vittorie collezionate e la rappresentazione di altri corpi femminili muscolosi, quelli delle sue compagne di squadra. Say it loud, I am black, I am proud, cantavano e crescevano, sempre più convinte di loro stesse, in uno sport che faceva fino a quegli anni del corpo esile, femminile e bianco un vantaggio. Se guardate le immagini di quegli anni, Simone è quasi sempre l'unica bambina afroamericana della sua squadra.
So how old are you?
I just turned 13 a bunch, and I'm gonna try to go elite. I wanna try to make the national team and just take it from there.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Cosa succede? Ma mi sentite, vero? Ci sentite? Si è bloccato tutto il macchinario, tutto il marchingegno. E mentre io sto guardando rapito le immagini del tiro con l'arco, le ragazze stanno tirando molto meglio dei ragazzi, sì, mi sembra la sensazione, sia l'italiano
soprattutto la Rebagliati, però adesso ci proviamo. 10-8, 10-10 in questo quarto set per gli italiani, 10-10 mancano gli ultimi due tiri da scoccare per i coreani, ai quali basterà fare un 10 e un 9 per aver vinto.
Beh, basterà, adesso vediamo cosa succede. Ci dovrebbe essere anche Marco Berinazzo, c'è? Marco?
Sì, ecco. sto guardando l'ultimo tiro del coreano bufando, ma inutile, niente, è andata così, sì.
Ringrazio, mi devi spiegare, la sappiamo già, però giusto per irriderti un po', la storia di quel selfie con Paltrinieri per gentile concessione di Leo Turini, perché Turini ci ha raccontato tutto, sappi che era lingua lunga. Cioè,
lo so, io mi è stato riferito da un po' di ascoltatori, sì. E devo dire che c'è un grosso equivoco, nel senso che eravamo lì e c'è stata questa simpatia reciproca tra me e Paltrinieri, la mia ammirazione per le sue gesta, è stato naturale farsi un selfie, Turrini ritiene di essere intervenuto, di aver interceduto, in parte è vero, insomma, ma vorrei ridimensionare il ruolo del grande Leo Turrini.
Marco fa il modesto e l'umile, la vera storia la conosco io.
Che
è Paltrinieri che ha chiesto a Berinazzo un selfie.
No, ora non esageriamo. Noblesse oblige rispetto a un campionissimo come Paltrinieri che segue.
Ha detto
da anni,
ma lei
insomma,
è Berinazzo, no? Quello dei bilanci.
Quello che ha scritto, che ha scritto tutti quei libri. Possiamo fare un selfie? No, ma
sì, credo.
Mi emerge una verità, che Leo Turini è un gran cacciaballe, no? Perché Dario ieri mi raccontavi
non arriviamo a questi eccessi, poi si strumentalizza tutto nel mondo dell'informazione.
No, ma Dario Ricci ieri mi raccontava, cioè Turini l'ha accusato di averlo fatto bardare come un eschimese, poi è uscito e moriva di caldo perché doveva piovere, poi il tempo era bello, no Dario? Mi raccontavi questo ieri.
Sì, è proprio
mi
così.
Il quadro di un Turrini cacciaballo, diciamo la verità.
No, diciamo che sicuramente enfatizza dei ruoli, delle cose, e per carità, noi cerchiamo di arginarlo, ma diciamo è incontenibile sulla fascia. Per esempio oggi non l'ho visto, a volte mi dice, mi raccomando, non lo so, perché poi potrebbe rispuntare in modo incredibile tra Saint-Denis, che tra l'altro forse l'avete già detto e me ne scuso, ma noi con Marco risiediamo proprio lì nel nostro modesto alberghetto. Stamattina ho preso la metro alle 9 per cominciare a muovermi verso qui, verso il bacino del canottaggio. Beh, alle 9 la metro era già piena, quella che porta a Saint-Denis, perché alle 10 qualificazione è stato tutto esaurito, cioè tutto spettacolo esaurito, assoluto.
Pazzesco. No, soprattutto perché arriviamo da uno stadio vuoto come quello delle Olimpiadi di Tokyo, quindi tutto ci sembra terribilmente bello. No, voglio farvi sentire, poi chiudiamo con un ultimo pezzo del maestro Sanfilippo dedicato alla Senna o al Naviglio, poi lo decidiamo. E vorrei farvi sentire questa voce di Malagò a Dario Ricci sulla questione che ha infiammato l'opinione pubblica e incendiato i giornali di oggi.
L'incontro era fissato già prima che succedesse, diciamo, l'affaire Carini, questo è poco ma sicuro. Il Presidente del Consiglio ha voluto incontrare anche l'atleta. Il tema, nella sua stranezza, è diciamo, molto chiaro. Ci sono dei soggetti che nella vita fanno i medici, anzi gli scienziati, che attestano parametri e valori, e in questo senso fino all'ultimo, malgrado le nostre richieste di avere certezze e garanzie sia per l'incolumità dell'atleta sia per la regolarità della compensazione, hanno confermato di stare in questi parametri. Capisco benissimo tutto quello che sono i sentimenti da parte di persone magari non troppo addette ai lavori, però è un atleta che da più di 10 anni fa pugilato, tra cui anche le precedenti Olimpiadi.
Mentre nella scherma squadra abbiamo perso contro la Corea, che è onestamente fortissima, voglio chiedere ieri quello che dovevo dire.
Resta
detto.
Il tiro al volo, non la scherma. Però,
vabbè, ok. Facciamo i precisi.
Avendo perso precedentemente anche nella scherma, siamo dei grandi perditori in questo momento. Poi per fortuna finisce il programma e torneremo a vincere le medaglie. Perché viene anche il leggerissimo dubbio del dottor Genta che sia lei.
Solo io, vabbè, maybe. No, volevo chiedere a te, ieri quello che devo dire sull'argomento l'ho detto, qualcosa da aggiungere tu,
no,
Giovanni,
io
Polverinazzo?
Credo che abbiano parlato in tanti, guarda, dico solo questo. A parte due o tre eccezioni oggi sulle prime pagine dei giornali sportivi di mezzo mondo, quelle cui accedo dando un'occhiata, mi diverto, tutte le mattine non c'era traccia di questo caso mondiale. Ora è chiaro che alcune perplessità sono venute a tutti, però bisogna anche rassegnarsi al fatto che questa pugile algerina ha fatto, come ha scritto il CIO, decine e decine di competizioni a livello internazionale, quando c'è stato un problema è stato dibattuto, ha sempre perso, perché tra l'altro non è neanche un atleta di primissimo livello, e io credo che l'evento di ieri sia stato caricato in maniera eccessiva da persone che, con un eufemismo, il presidente Malagò ha detto non si occupano di medicina, ma dentro ci metto tutti, non è una questione solo politica, anche se chiaramente la politica è entrata con mani e piedi su questa vicenda. Abbiamo trattato un po' da bar sport una cosa che invece urta le sensibilità di persone. Bravo. E questa cosa è un errore in partenza.
Marco?
Guarda, molto velocemente condivido quello che dice Giovanni. C'è un tema di fondo che è questo dissidio, questa lotta tra il CIO e l'organismo internazionale che governava la box, e quindi da qui si spiega anche la differenza dei parametri. Detto ciò, c'è un tema importantissimo di bioetica dello sport che andrà affrontato, ma fissando semplicemente tra virgolette, ovviamente, le regole chiare per capire chi può partecipare alla competizione e con quali generi, in maniera tale da avere la massima equità delle competizioni. In maniera molto molto laica, secondo me, la cosa va affrontata e gestita nella complessità, nella delicatezza di casi che poi riguardano, ricordiamocelo sempre, la vita delle persone che sono finite in questo tritacarne.
Assolutamente. Grazie Marco, grazie Dario Ricci, ringrazio anche Giovanni Capuano.
A voi.
Perché io voglio chiedere a Claudio Sanfilippo se preferirebbe fare il bagno nella Veglia o nella Senna.
Ma guarda, io sicuramente non nella Senna di oggi.
No.
Io non credo che siano molto contenti.
No, non credo.
Non credo. E allora mi richiamo a una canzone scritta tanti anni fa, che è anche questa cantata da Mina, poi casualmente, che è ambientata nel naviglio grande d'Arsena alla fine degli anni 70. Che quando il naviglio non era diciamo uno specchio d'acqua limpida, certo, come possiamo immaginare tutti, però mi piace questa cosa. La canzone si intitola Stile Libero e quindi parla di una specialità, insomma, della specialità, certo, principe del nuoto, e parla di questo signore che tanti anni fa amava ogni tanto farci.
Sentiamo, ringraziando Claudia Schiattone, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vai.
Lui ci guardò, piegò i vestiti sulla strada e nel naviglio si tuffò, mentre il tramonto ci arrossava. Nuotò e lo seguimmo dalle sponde, tra gente, macchine e tramvai, su quelle onde. Stile libero, ecco cos'è, con quelle gambe e quelle braccia ci puoi provare pure te. Guarda un po' che bel sole che c'è, lo sai, la gente che è annegata e sembra viva più di me. Lui si vestì cantando un'aria della Tosca e una signora inorridì e lui sorrise in una tasca. E poi fumammo sigarette bionde, si galleggiava nel pernod su quelle onde. Stile libero, ecco cos'è, con quelle gambe e quelle braccia ci puoi provare pure te. Guarda un po' che bel sole che c'è, lo sai, la gente che è annegata e sembra viva più di me.
Yeah! sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!